siamo a Port Harcourt, capitale del River State, uno dei 36 stati che compongono la Repubblica Federale della Nigeria. Siamo molto lontani dai problemi del nord del paese, legati alla presenza di Boko Haram, e lontani anche da Abuja e da Lagos. Port Harcourt, infatti, è nel sud-est della Nigeria, vicino al Camerun, in quella vastissima area del delta del fiume Niger, dove si trova il 90% delle riserve di petrolio e gas di tutta la nazione. Ci troviamo in uno dei tanti mercati di questa città caotica, strangolata dal traffico e dai rifiuti, fondata nel 1912 come centro per l'esportazione del carbone e diventata poi, dagli anni 50, cuore dell'estrazione petrolifera. In continua espansione, Port Harcourt alterna chiese pentecostali grandi e spoglie e sbiaditi teloni che coprono le bancarelle dove si vende di tutto. Molte strade sono in terra battuta e si riempiono di pozzanghere nella stagione delle piogge, pozzanghere che rallentano il traffico anarchico e comunque è perenne. Una città, Port Harcourt, dove qualsiasi residenza privata è protetta da un filo spinato e non ha beneficiato per nulla della ricchezza del suo sottosuolo, anzi si presenta come sintesi drammatica di uno sviluppo non sostenibile che ha peggiorato le condizioni della popolazione locale e causato disastri ambientali irrimediabili. A denunciare le evidenti ingiustizie nella distribuzione degli utili dell'estrazione del greggio e i danni all'ecosistema era stato quasi 30 anni fa uno scrittore nigeriano. Il suo nome era Ken Saro-Wiwa.
Despair. He cursed the earth for spouting oil, black gold they called it.
Oro nero lo chiamavano e maledisse gli dèi che non prosciugavano i pozzi. Che importava che ogni giorno fossero estratti ed esportati milioni di barili di petrolio fino a quando questa povera donna piangeva quelle lacrime di disperazione? Cosa avrebbe dovuto esaminare più tardi? Poteva mettere a disposizione altra terra? E i legislatori avrebbero modificato le leggi solo per procurare un po' di felicità a questi poveri disgraziati che la ricerca del petrolio aveva ridotto a una vita da animali? Avrebbero dovuto assegnare i diritti di sfruttamento del petrolio agli uomini le cui fattorie e terre erano state saccheggiate e distrutte. Ma gli avvocati erano alle dipendenze delle compagnie petrolifere e i governi erano alle dipendenze degli avvocati. Quindi, come poteva esaminare la questione più tardi? Avrebbe dovuto dire alla donna di disperarsi, di morire, di non vivere nella morte. Questo sarebbe stato più onesto e rispettabile.
He should have told the woman to despair, to die, not to live in death. That would have been more honest and respectable.
Così scriveva Ken Saro-Wiwa nel suo libro di racconti intitolato A Forest of Flowers, pubblicato 9 anni prima di venire impiccato dall'allora dittatore della Nigeria, Sani Abacha. Era il 10 novembre 1995. La colpa di Ken Saro-Wiwa era stata quella di opporsi alla distruzione dell'ecosistema del delta del fiume Niger e alle sofferenze alle quali le popolazioni indigene erano sottoposte proprio a causa dell'estrazione del petrolio. Ken Saro-Wiwa aveva fondato nel 1990 il MOSOP, Movimento per la Sopravvivenza del Popolo Ogoni, una delle etnie minoritarie della regione, e nel 1993 era riuscito ad organizzare a Port Harcourt una grande marcia pacifica con più di 300.000 persone. Sotto accusa erano le multinazionali, prima tra tutte la Shell, potentissima e nota major anglo-olandese.
The United Nations recognizes the rights of all the world's indigenous people. Indigenous people have been cheated through laws such as are operated in Nigeria today. We are going to demand our rights peacefully, non-violently, and we shall win.
Nonostante il MOSOP fosse un movimento non violento, Sani Abacha reagì con estrema violenza e inscenò un processo farsa contro Ken Saro-Wiwa e altri 8 militanti del MOSOP. Al termine di tale processo furono dichiarati colpevoli e condannati a morte. Il corpo di Ken Saro-Wiwa fu gettato in una fossa comune, qui a Port Harcourt. Ecco cosa ricorda di quei giorni un espatriato di origine italiana che da 20 anni vive a Port Harcourt.
Io ricordo che fu scioccato quando seppi di questo, perché fu preso, era già stato condannato da un tribunale fantoccio, senza nessun minimo diritto legale, accusato, eccetera, lui ed altri, emesso la pena di morte, ma era pending e lui era incarcerato assieme agli altri in una località, si chiama Bory Camp. Quel mattino fumo presi con una Black Maria, che è un veicolo particolare per trasportare i carcerati. Fu portato nelle prigioni in città, sempre Port Harcourt, e lì fu impiccato. Sembra che il governatore, che a quel tempo era il governatore militare dello Stato, fosse presente insieme ad altri, e poi furono portati i corpi al cimitero sempre in città e seppelliti in una fossa comune. Tra l'altro poi successivamente sapemmo che venne anche deposto dell'acido per renderli irriconoscibili.
An African, Nigeria, Ogoni man, start a rebellion. How about a GLA? Torture him, hang him, bloody vampire. African, Nigeria, Ogoni man, start a rebellion. How about a GLA? Torture him, hang him, bloody vampire.
Bisognerà aspettare il ritorno della democrazia in Nigeria per riesumare il corpo di Ken Saro-Wiwa e dargli una dignitosa sepoltura a Bane, il suo villaggio natale, in Ogoniland. Lasciamo allora Port Harcourt e andiamo alla ricerca della sua tomba, dirigendoci in auto verso sud-est. In meno di 2 ore arriviamo in una sonnacchiosa piccola cittadina, circondata dalla vegetazione, dove non esistono indicazioni stradali. Ci fermiamo istintivamente davanti a una casa che sventola la bandiera Ogoni, blu, gialla e verde, e lì incontriamo Alula Saro-Wiwa, che si presenta come parente di Ken Saro-Wiwa e conferma che quella è proprio la casa dello scrittore attivista. Le sue parole trasudano rabbia e frustrazione.
My name is Alula Saro-Wiwa. Welcome to Ken Saro-Wiwa home.
Mi chiamo Alula Saro-Wiwa. Benvenuti nella casa di Ken Saro-Wiwa. Racconto al mondo la verità su Ken Saro-Wiwa, come era quando era in vita, cosa ha fatto per il suo popolo e per i bambini Ogoni. Puoi vedere tu stessa l'ambiente dove vivono gli Ogoni, l'inquinamento della terra e dell'acqua. Puoi ascoltare le lamentele dei pescatori. Siamo tutti molto arrabbiati. Guardati intorno. Ken Saro-Wiwa ha avuto la forza di denunciare tutto questo. Nessun altro leader ha avuto la stessa forza. Anche quelli che oggi parlano alla radio e raccolgono i soldi del governo, in realtà non fanno niente per i bambini Ogoni, che continuano a rimanere in questa terra contaminata. Gli Ogoni si stanno estinguendo. Non abbiamo giustizia. Come fossimo schiavi. Ma la lotta iniziata da Ken Saro-Wiwa non è finita. La lotta continua. Continueremo a denunciare alla radio, ai giornali e ovunque che qui in Ogoniland siamo soffocati dal black suit, dalla benzina e da qualsiasi cosa cresca sul terreno contaminato. Stiamo morendo. Perché la vita che stiamo vivendo qui non è la stessa che loro, quelli delle compagnie petrolifere, vivono. Si prendono i nostri beni, estraggono il petrolio, lo raffinano, lo imbarcano e lo portano all'estero. Non è giusto. L'oro nero è nostro. Noi siamo i padroni della nostra terra.
L'uomo che ha interrotto lo sfogo di denuncia di Alula Saro-Wiwa si chiama Kelechi e anche lui abita a Bane. Ci propone di andare a visitare il luogo dove è stato sepolto Ken Saro-Wiwa. In 5 minuti arriviamo a piedi ai limiti del villaggio. La strada è di terra battuta, piovigina e il cielo è bianco sporco. Dietro a un cancello scolorito che recita Ken Saro-Wiwa Avenue, Founder of Mosop, Alula apre un cancello arrugginito. Lo oltrepassiamo e entriamo in uno spazio aperto e desolato, abbastanza grande, dove sventola un po' triste la bandiera degli Ogoni. Neppure Alula ricorda esattamente dove si trova il corpo di Ken Saro-Wiwa. Manca qualsiasi segnale, una lapide. Com'è possibile che in tutti questi anni nessuno si sia preoccupato di erigere un monumento, anche modesto? A rispondere a questa domanda ci pensa Fanface Dumnamene, responsabile progetti dell'Ogoni Solidarity Forum, che incontriamo una volta tornati a Port Harcourt.
By the time Nigeria returned to democracy in 1999, there were two key issues in Ogoni in Nigeria.
Da quando in Nigeria è tornata la democrazia nel 1999, erano due i temi in discussione. Il primo era l'omicidio di Abiola, il vincitore delle elezioni nel 1993, ucciso dal regime militare. E il secondo, quello di Ken Saro-Wiwa e degli altri otto Ogoni. Ma oggi Abiola è stato riabilitato e suo figlio ha ricevuto un'onorificenza postuma, mentre Ken Saro-Wiwa, che fu ucciso dopo un processo finto, i testimoni hanno ammesso di essere stati pagati, non è ancora stato riabilitato. Inoltre, nel 2015 è stata donata al popolo Ogoni una scultura dell'artista Sokari Douglas per creare un memoriale in onore di Ken Saro-Wiwa. È un'opera che ha vinto una competizione internazionale indetta da Platform London e si tratta di un grande bus stilizzato. Bene, puoi immaginare che il governo nigeriano non ha permesso che quest'opera sia sdoganata? Il governo non permette che questa scultura in memoria di Ken Saro-Wiwa sia portata qui. E dietro questo sequestro d'arte c'è Ahmed Ali, un colonnello in pensione e membro del tribunale militare che ha condannato a morte Ken Saro-Wiwa e i compagni. Con questo gesto è come se li avesse uccisi di nuovo. Sono stato a Washington recentemente e ho visitato il memoriale di Martin Luther King e mi sono chiesto perché anche noi non possiamo avere un memoriale per Ken Saro-Wiwa. Perché persone dall'estero come te non possono visitarlo come visiterebbero il memoriale di Martin Luther King? Noi vogliamo che questa scultura venga portata a Bori, davanti al Peace and Freedom Center, la sede del MOSOP, il movimento fondato da Ken Saro-Wiwa. Il governo prende la scusa che tale artefatto avrebbe un significato politico, ma è un'opera d'arte che ci è stata regalata da un'organizzazione inglese e noi chiediamo che venga subito consegnata agli Ogoni per poterla usare per commemorare Ken Saro-Wiwa ogni volta che lo desideriamo, il 4 gennaio, che è l'Ogoni Day, e il 10 novembre, ogni anno, in memoria di Ken Saro-Wiwa.
And use it each time we want to remember Ken Saro-Wiwa on January 4th, Ogoni Day, and on November 10th, every year that we remember the memorial of Ken Saro-Wiwa and eight others.
Ai nostri microfoni, Fanface Dumnamene non denuncia solo la confisca della scultura in memoria di Ken Saro-Wiwa, ma anche il fatto che l'opera di bonifica del Delta, annunciata dal governo 2 anni fa, non sia ancora iniziata. Un'opera di bonifica che, secondo i progetti, dovrebbe essere una delle più grandi della storia, visto il drammatico e disperato rapporto del 2011 stilato dall'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente.
Non ho nessuna speranza che il programma di bonifica dell'Ogoniland inizierà, come era previsto nell'agosto 2018, e non ho speranza che inizi neppure nel dicembre 2018, semplicemente perché non è possibile costruire un centro di gestione del suolo contaminato in 3-4 mesi. Non è possibile neppure costruire il richiesto centro di eccellenza del recupero ambientale in 3-4 mesi e non si possono neppure esaminare i problemi dell'approvvigionamento di acqua potabile dell'Ogoniland in 3-4 mesi. Il rapporto dell'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, si era invece raccomandato di iniziare entro il 2018. Io credo che non riescano a fare niente in 3-4 mesi. E voglio che sia chiaro che tutti quelli che si candideranno alle elezioni del 2019 non devono salire sul podio e promettere: se mi voti porterò avanti la richiesta di risarcimento degli Ogoni. No, i politici non devono strumentalizzare questa lotta. C'è $1 miliardo americani depositati in un conto bancario a Londra per pulire l'Ogoniland e questi soldi devono essere rilasciati e il loro rilascio non deve essere di competenza del potere politico, perché il processo di pulizia dell'Ogoniland deve essere portato avanti dalle strutture che hanno provocato l'inquinamento. Se la Shell ha inquinato, è la Shell che deve pulire. Hanno detto che ci sono i soldi e quindi tirino fuori i soldi e inizino a pulire.
If you pollute my environment, you have to clean my environment. And they have said the money is there, so they should bring forward the money for the clean up to commence almost immediately.
Il rapporto delle Nazioni Unite ha rilevato una grave e diffusa contaminazione del suolo e delle falde acquifere nell'Ogoniland, sottolineando che in un certo numero di località la salute pubblica è minacciata dall'acqua inquinata e dagli agenti cancerogeni. Gli ecosistemi del delta, come le mangrovie, sono completamente devastati. Il rapporto ha anche rilevato che le misure di controllo istituzionale in atto sia da parte dell'industria petrolifera che del governo non sono attuate adeguatamente. In altre parole, se i giacimenti invece che in Africa fossero più nell'emisfero nord, l'attenzione all'ambiente e il rispetto per le popolazioni locali sarebbe molto, molto diverso. La Shell però si difende sostenendo che l'inquinamento sarebbe causato dalle azioni di oil bunkering, cioè il furto di greggio da parte di criminali del posto. Non è della stessa opinione Emmanuel Gbaranò, attuale segretario del MOSOP, che ci riceve nel Peace and Freedom Center di Bori, altra cittadina vicino a Bane, a circa un'ora da Port Harcourt.
Shell is not a company that says truth.
Shell non sta dicendo la verità. Alcuni oleodotti di cui si sta parlando sono stati installati più di 50 anni fa. Come può pretendere che una pipeline vecchia di 50 anni rimanga sempre la stessa? Pensa solo alla pressione del greggio. È ovvio che deve essere sostituita. Quindi è inutile che la Shell si lamenti della popolazione degli Ogoni. È la Shell colpevole dell'inquinamento. Deve sostituire strutture e attrezzature. La manutenzione è approssimativa e inoltre la maggior parte degli oleodotti si trova in superficie, non è interrata in profondità. Qui nel delta le pipeline attraversano i territori. Quindi il tema dei sabotaggi degli oleodotti non è da ascriversi agli Ogoni.
Ed è della stessa opinione anche Amnesty International, che in un rapporto del 16 marzo scorso sostiene che esistano prove di grave negligenza da parte dei giganti del petrolio nella regione del delta del Niger. In particolare, nel caso di 89 sversamenti registrati negli ultimi anni, l'inquinamento sarebbe causato dalla mancata manutenzione delle infrastrutture e dalla corrosione degli impianti, oltre che da cause esterne come i furti e il vandalismo. Più precisamente, 46 sono gli oleodotti della Shell Petroleum Development Company of Nigeria e 43 della Nigerian Agip Oil Company, cioè le branche locali delle società petrolifere olandese e italiana. Insomma, negligenza, violenza, inquinamento. Port Harcourt e in generale lo stato dei River State non è propriamente un paradiso. Eppure il cantante e produttore Duncan Mighty canta «Port Harcourt è una città meravigliosa», ma all'alto tasso di disoccupazione giovanile e la mancanza di prospettive future, prospettive che vadano oltre la sussistenza, sembrano smentire l'entusiasmo della canzone. Chiediamo a Mike Karikpo, Program Manager dell'Environmental Rights Action, un'organizzazione non governativa nigeriana che si batte per i diritti umani e l'ambiente, se la situazione dei giovani, dalla morte di Ken Saro-Wiwa ad oggi, è migliorata.
I think it's even worse because there's so much disillusionment.
Penso sia anche peggiore perché c'è così tanta disillusione. La gente pensava si potesse cambiare durante le mobilitazioni degli anni 90, all'epoca di Ken Saro-Wiwa. Era più speranzosa. C'erano tanti temi in discussione e tanti giovani ogoni coinvolti. Ora invece non si è arrivati a nulla e non sembra neppure che ci sia un cambiamento imminente. La situazione è più difficile rispetto a 20 anni fa, perché c'è tanta gente scettica e la sensazione è quella di sentirsi dentro ad un tunnel senza vedere l'uscita. Molti giovani hanno perso interesse, hanno comportamenti molto rischiosi come spillare il petrolio dagli oleodotti e raffinarlo illegalmente, peggiorando la loro già brutta situazione. È un comportamento che si può spiegare solo cercando di capire il loro stato d'animo di frustrazione. Il loro pensiero è «dobbiamo sopravvivere». Quindi la nostra azione è di informazione ed educazione ambientale. Spieghiamo che, danneggiando gli oleodotti, non si fa altro che aumentare l'inquinamento e distruggere la terra che gli antenati ci hanno lasciato. Ma è molto difficile spiegarlo e farlo capire, anche se la relazione tra gli ogoni e la terra è fortissima. Questa è la terra dei nostri antenati. I loro spiriti vivono qui e abbiamo una profonda e intrinseca relazione con la terra. In realtà il legame con la terra è molto forte, in tutta la Nigeria. Abbiamo ancora un legame strettissimo con i nostri fiumi, con le nostre foreste. Pensa che c'erano foreste che non erano mai state violate o esplorate, perché erano il luogo dove risiedevano i nostri dei. Ed era vietato tagliare anche un solo albero da quelle foreste che erano considerate sacre. Poi, un bel giorno, il governo ha dato le concessioni per estrarre il petrolio e della gente che non aveva nessuna relazione con questa terra ha iniziato a entrare nelle foreste, a tagliare gli alberi, a creare degli accessi attraverso le stesse foreste che per migliaia di anni, praticamente da sempre, erano rimaste vergini, a tracciare linee di demarcazione per perforare il suolo ed effettuare i test per estrarre il greggio.
To run his seismic line or to blow up an oil well to test whether there's oil in those areas.
Ma se la lotta di Ken Saro-Wiwa per arrivare a una più equa ridistribuzione delle ricchezze e alla salvaguardia dell'ambiente era stata all'insegna della non violenza, tra il 2002 e il 2009 si costituirono nel delta del Niger diversi gruppi di ribelli armati che rivendicarono con la forza i diritti sul petrolio e la fine dello sfruttamento da parte del governo e delle multinazionali. Oltre ad azioni di oil bunkering, tali gruppi, primo tra tutti il MEND, iniziarono a rapire personale delle compagnie petrolifere.
In a heavily fortified compound, we found dozens of fighters for the movement for the emancipation of the Niger Delta, known as MEND, armed to the teeth. They say they want the billions of dollars the Nigerian government makes from oil exports redistributed to communities in the region, branding their cause with the slogan Justice and Equity.
Il governo rispose con una sempre maggiore militarizzazione della regione, fino ad annunciare nel 2009 un'amnistia e un indulto per i ribelli che avessero consegnato le armi, garantendo loro un percorso di reinserimento nella società, oltre che una ricompensa economica. L'accordo però ha solo formalmente posto fine alla guerriglia, non risolvendo invece le cause che avevano generato il conflitto. È del marzo 2016 l'annuncio della formazione di un nuovo gruppo, il Niger Delta Avengers, che ha attaccato alcune infrastrutture petrolifere e rapito operatori stranieri. E a Port Harcourt, anche oggi, la sicurezza non è garantita neppure per chi non ha nulla a che vedere con il greggio. Oltre agli occidentali, che sono praticamente obbligati a proteggersi servendosi della polizia mobile nigeriana, sono sempre più numerosi anche i nigeriani stessi che ricorrono alla scorta, perché a Port Harcourt anche un semplice revisore dei conti di una ditta può venire rapito per un riscatto di soli 2.000 euro.
Overtake my car and four armed gunmen came out.
Stavo salendo sulla mia macchina quando quattro uomini armati a volto scoperto, vestiti come dei poliziotti, mi hanno detto che erano poliziotti, ma non avevano il comportamento dei poliziotti. Mi hanno circondato. Posso sapere chi siete? Ho chiesto a quel punto. Ma mi hanno minacciato con la pistola, picchiato, messo un cappuccio sulla testa e fatto salire sulla loro macchina. Mi hanno portato in una località isolata, nella foresta, e mi hanno chiuso in un compound in condizioni inaccettabili, minacciando di uccidermi in ogni momento. Mi hanno rapito il 28 febbraio scorso e mi hanno rilasciato il 30 marzo. Ora mi muovo solo con la protezione della polizia e questo mi dà sicurezza e mi aiuta a ridurre il trauma. Ma non vado più in giro da solo perché ho paura che tornino ancora e che qualcuno mi possa attaccare.
I can't walk alone because if I'm walking alone it's like they are coming again, somebody want to attack me.
Così si vive a Port Harcourt, una città piena di contraddizioni. E mentre milioni di fedeli pregano nelle tante chiese pentecostali della regione, qui la maggioranza è cristiana, il ricordo di Ken Saro-Wiwa continua a vivere e denunciare l'eterno paradigma dell'ingiustizia che continua a generare povertà, degrado ambientale e distruzione delle terre.
You use your left eye, the eye, brother Solo. Never tell.